Laser. Esattamente un anno fa, il 25 maggio 2020, all'incrocio tra la East 38th Street e la Chicago Avenue di Minneapolis, George Floyd moriva per soffocamento dopo essere rimasto bloccato a terra dall'agente della polizia locale Derek Chauvin, il quale tenne il suo ginocchio premuto contro il collo di Floyd per 9 minuti e 29 secondi, ignorando le 27 ripetute richieste d'aiuto dell'afroamericano che esclamava «I can breathe». All'arresto, avvenuto a seguito di una segnalazione giunta dal commesso di un negozio nei pressi, il quale aveva creduto che Floyd avesse utilizzato una banconota contraffatta da $20, oltre Chauvin parteciparono altri 3 ufficiali di polizia. Tutti e 4 gli agenti sono stati licenziati. Per Chauvin, lo scorso 20 aprile è giunta la condanna per omicidio non intenzionale di secondo grado, omicidio di terzo grado ed omicidio colposo di secondo grado. Per i restanti 3 è previsto per il prossimo agosto un processo per accusa di omicidio colposo e favoreggiamento. L'intersezione stradale dove è avvenuto l'assassinio ha preso il nome di George Floyd Square, divenendo il luogo simbolo delle proteste generatesi dalla vicenda, oltre ad essere il posto in cui, in occasione dell'anniversario odierno, si svolgerà nelle prossime ore un Global Memorial per ricordare ed onorare la sua scomparsa. A distanza di un anno dal drammatico evento, è opportuno fare un bilancio su quanto l'omicidio di Floyd abbia innescato, un vero e proprio effetto domino che ha valicato i confini territoriali statunitensi, ottenendo una vasta eco a livello planetario. Negli Stati Uniti sono andate in scena proteste di qualsiasi genere in ogni singolo stato attraverso l'attivismo sociale e politico del movimento Black Lives Matter che, forte della sua regionalizzazione in ogni dove, è diventato il catalizzatore dell'insofferenza di milioni di persone con una ripresa dell'attivismo in favore dei diritti civili come non se ne vedeva da tempo, secondo, per dimensioni, solo al Civil Rights Movement degli anni 50 e 60. L'efferatezza della vicenda Floyd ha innescato una spirale che ha riguardato ogni aspetto della società americana. Contro la violenza perpetrata dalla polizia a Minneapolis si sono schierate donne e uomini del mondo dell'arte, della cultura, della politica, della società civile e dello sport. Il coinvolgimento generalizzato ha inciso fortemente anche sull'agenda politica interna fino ai massimi livelli, inclusa la campagna elettorale Trump-Biden. L'onda lunga delle proteste ha coinvolto anche l'economia, il costume e la società, con aziende multinazionali che hanno espresso vicinanza alla questione, ritirando alcuni prodotti commerciali e rimodulando le strategie comunicative e di inclusione lavorativa. Per comprendere fino in fondo la portata globale della vicenda Floyd, può essere utile aggiungere una ulteriore chiave di lettura, ovvero quanto tutto questo abbia inciso in quell'area geografica reietta e scarsamente considerata nei vari organi di informazione. Parliamo del Deep South statunitense, il vero ground zero della battaglia dei diritti civili della comunità African American da sempre. In Alabama, Louisiana, South Carolina, Georgia, la partecipazione è stata notevole. A New Orleans sono state rimosse statue e sono in prossima riassegnazione dei nuovi nomi per strade, parchi e luoghi pubblici che in precedenza erano intestati a suprematisti bianchi e a funzionari e figure pubbliche che avevano sostenuto o fiancheggiato la Confederazione. Ancor più rilevante quanto è accaduto in Mississippi, dove oltre ad una pletora di manifestazioni come non se ne vedevano da decenni, con una preponderante presenza di giovani a tirar le fila sotto la bandiera di Black Lives Matter, è andata in scena la rimozione del simbolo per eccellenza della discriminazione razziale, vale a dire la bandiera dello Stato, l'unica ancora in tutto il territorio nazionale a contenere un simbolo della Confederazione. Per comprendere al meglio il valore di questi eventi, abbiamo incontrato tre nomi di rilievo della comunità African American del Mississippi. Ralph Eubanks è scrittore ed autore di vari libri, tra cui il recente A Place Like Mississippi, dove connette i grandi autori della letteratura americana di ieri, come William Faulkner ed Eudora Welty, a quelli odierni. Eubanks è anche docente presso la University of Mississippi.
About George Floyd and the feelings toward what happened yesterday versus today.
Quello che è accaduto dall'omicidio di George Floyd ad oggi in Mississippi è qualcosa di considerevole. Io credo che il modo in cui tutti gli eventi sono incorsi nel mezzo hanno realmente influenzato la popolazione del Mississippi. Stiamo iniziando a vedere la connessione tra fatti di cronaca avvenuti nel nostro Stato in passato e situazioni analoghe che avvengono oggi. Ci sono ed esistono molte argomentazioni per approfondire e sottolineare il dato inoppugnabile che vi sia un elemento comune, una linea profonda tra l'omicidio di Emmett Till, avvenuto il 28 agosto del 1955, e l'assassinio di George Floyd. Ciò che i giovani hanno dato come contributo alle proteste del movimento Black Lives Matter, in particolare quelli del Mississippi, è notevole. Sono riusciti a farsi sentire. Hanno dato voce alla loro convinzione riguardo al collegamento tra quanto accadde nell'estate del 1955 dopo la morte di Till e gli avvenimenti di oggi. Inoltre, lo Stato del Mississippi ha cambiato la sua bandiera e questo è importante per la gente del posto. Credo che sia significativo non solo per le persone nere del Mississippi, ma per ognuno. Tutti aspettavamo di avere una bandiera che fosse per qualsiasi abitante della nostra terra e non solo per i bianchi che ancora mantengono un legame con la Confederazione. Questo è un fattore che voglio sottolineare, in quanto evita all'intero Stato di essere ancora agganciato ad una bandiera connessa con un simbolo legato alla supremazia bianca. Una cosa che credo ci dimentichiamo spesso è di come la white supremacy esista tutt'oggi, rimanendo uno degli elementi al contempo più malleabili e persistenti nella società americana e di come il potere duraturo che mantiene non smetta di infliggere danno. Eh sì, sopravvive in questo paese. E così tante persone continuano a negarne l'esistenza, quando invece è un fatto reale che seguita giornalmente ad accadere. Quindi è una cosa rimarchevole per i neri del Mississippi vivere sotto una bandiera che non è simbolo di supremazia bianca. In tal senso, un altro indizio di cambiamento riguarda il nuovo modo di creare slogan da parte del movimento Black Lives Matter, in quanto vi sono parole e frasi che risultano essere embrione per un nuovo codice letterario di impegno sociale. Ascoltare espressioni come Black Lives Matter, I can breathe, no justice, no peace, ci tira fuori dal linguaggio della prima epoca della lotta per i diritti civili e ci porta formalmente nell'oggi, nella nostra quotidianità, aggiornando il significato della battaglia per la libertà, che certamente continua a mantenere ben radicata una connessione con la stagione iniziale dell'impegno sociale a cui è fortemente legata. Ma siamo in una nuova fase della stessa. E considerato che si è in un momento di rilancio della rivendicazione dei diritti civili, penso che abbiamo bisogno, ed è giusto, di avere un rinnovato linguaggio ed un nuovo codice per parlare dei problemi che sono importanti come parte di questa lotta oggi. Important as part of that struggle today. What I need for everyone out here to do, I need everybody to pay attention to me. That's a very important part. I need everybody to be silent for 8 minutes and 46 seconds for George Floyd, for any life lost.
Il 3 novembre 2020, in occasione della sfida elettorale Trump-Biden, il governo del Mississippi ha indetto un referendum dove si chiedeva agli abitanti di decidere se approvare la nuova bandiera proposta da una apposita commissione in cui spiccava la rimozione del vecchio simbolo confederato. L'esito in favore della nuova livrea è stato schiacciante, raggiungendo il 73% di adesioni tra i votanti. La cancellazione di uno stemma che richiamava appieno la fedeltà ai precetti della White Supremacy ha un valore estremamente significativo, ancor più se si rammenta che ancora oggi il Mississippi, secondo dati aggiornati al 2020, è lo stato più povero della nazione ed oltre un quinto della popolazione totale vive al di sotto della soglia di povertà, numeri che salgono al 28% per gli under 18 e che sono vissuti quotidianamente sulla pelle dei mississippiani, i quali, nella nuova stagione di lotta scaturita dalla vicenda Floyd, hanno innestato un rinnovato codice espressivo legato alla contemporaneità politica di Black Lives Matter, ma allo stesso momento figlio di una lunga esperienza territoriale di militanza ed attivismo, che a Jackson, capitale del Mississippi, è il suo principale epicentro e luogo di divulgazione. Come questo avvenga, lo racconta Pamela Junior, direttrice del più importante sito museale dello Stato.
My name is Pamela Junior and I am the director of the two Mississippi museums located in Jackson, Mississippi.
Mi chiamo Pamela Junior e sono la direttrice dei due musei del Mississippi che si trovano a Jackson. Il lavoro che portiamo avanti nel nostro complesso museale è molto importante in quanto possiamo raccontare la storia del nostro Stato, mettendo assieme i dati statistici con la cultura, facendo così comprendere come e perché il Mississippi sia stato il punto di partenza per il movimento dei diritti civili. In tal senso, potremmo parlare a lungo di come, dopo l'emancipazione, gli afroamericani volessero ricostruire qualcosa di importante ed identitario, trovando un posto dove vivere ed avere certezza che finalmente potessero poggiare i piedi su di un terreno solido. Ma le cose non andarono così, perché ci furono moltissime persone che si opposero, che rifiutarono di trattare la popolazione nera come un qualsiasi altro americano. Il museo racconta questa intera storia e fa capire alle persone il perché per i neri fosse importante dire no more. We gonna protest. We want to be treated as equals. Le attività del museo si connettono sia con la popolazione della città che con quelle che vivono nelle più lontane aree rurali. E la ragione per cui questo avviene è nel suo radicamento territoriale. Quando si pensa alla schiavitù, ci si riferisce agli africani che sono giunti qui in Mississippi. E la maggior parte di loro è arrivata nelle zone più remote del Delta. Lì si sono radicati in un contesto di estrema povertà. E sempre in quelle aree si sono sviluppate molte delle proteste legate al movimento dei diritti civili. Possiamo dire che l'epicentro dei problemi è iniziato lì, nel delta del Mississippi. A differenza di Jackson, dove invece si sono sviluppate condizioni economiche e lavorative migliori. Oggi noi operiamo da questa città. Da qui, come museo, cerchiamo di aiutare a creare un'esperienza di consapevolezza sociale che sia condivisibile da chiunque. Per farlo, siamo tornati indietro nel tempo, per raccontare da capo queste storie, narrando le vicende delle persone e di come vivevano. E capita a volte che le donne e gli uomini che entrano nel museo si imbattono in un membro della loro famiglia, raffigurato sulle nostre mura. Mi riferisco a Emmett Till e a tutti quelli della sua generazione. Questi giovani studenti volevano una vita diversa, volevano poter entrare in un ristorante per sedersi a mangiare, non nella sezione per persone di colore, ma nell'altra, quella bianca. E ancora volevano poter andare a provare dei vestiti nei negozi, volevano avere il diritto di voto, volevano la libertà, volevano essere trattati come cittadini di serie A, come non erano mai stati trattati prima. Questi erano gli studenti che puoi vedere sulle nostre mura, nelle loro marce contro la paura, con il loro linguaggio di protesta. Sapete, non ho l'età per poter dire di aver partecipato davvero al Civil Rights Movement, ma ricordo delle cose che sono successe intorno a me. Avevo 12 anni, quando il 14 maggio del 1970 avvenne la sparatoria nel campus del Jackson State College. Due persone sono state uccise quella notte, Philip Gibbs, di 21 anni, e James Earl Green, di 17. Venne diffusa la notizia che erano stati assassinati durante una rivolta di studenti che stavano protestando. Ma io non sono d'accordo, perché la rivolta non è iniziata così, ma a seguito degli spari degli agenti della polizia locale sulla folla, con cui hanno ucciso i due ragazzi. La mia scuola media non era troppo lontana dal campus dove tutto era successo. Assieme ai miei cugini, il giorno dopo la sparatoria contro gli studenti, cercammo al campus. E ricordo che dei ragazzi si avvicinarono a noi. Avevano un completo tutto nero e dei cappelli in testa. Uno di loro venne da me e disse: «Ehi, sorellina, come stai?» Lo guardai, mentre lui mi metteva questa fascia nera intorno al braccio, dicendomi di indossarla in solidarietà alle uccisioni della notte precedente. Erano i membri delle Pantere Nere, arrivati appositamente e rapidamente da Chicago. Per me fu incredibile. E fu questo a darmi la spinta per studiare la nostra storia, per conoscere le cose che sono successe in Mississippi. Questo episodio mi ha portato dove sono oggi, a lavorare nei due musei e ad essere tanto coinvolta e interessata alla storia del Civil Rights Movement nel Mississippi. Ho raccontato questo per dire che la protesta è ancora in corso. Cos'è successo a James Earl Green? Cos'è successo a Philip Gibbs? Nessuno è stato imprigionato per quegli omicidi. Ora, se guardiamo a quello che è accaduto nel XXI secolo e nell'ultimo anno, tutte queste uccisioni compiute da persone che non sono andate in carcere ci spingono a chiederci: com'è possibile che accadano queste cose? Posso però dire che in passato ci sono state persone comuni che hanno fatto cose straordinarie. Parliamo di leader come Martin Luther King, di Medgar Evers e di Stokely Carmichael. Bene, oggi coloro che discendono da quelle idee marciano insieme, ponendosi la stessa domanda di Martin: cosa dobbiamo fare? Quale sarà il prossimo passo da compiere? È una questione che dobbiamo porci adesso. Quali sono le prossime mosse e cosa facciamo? Intanto, stiamo ancora cercando di capire come fare, affinché tutti si chiedano: come possiamo trasformare questo posto in una comunità di persone in cui viviamo e respiriamo tutti insieme, considerandoci una cosa sola? Non so se succederà mai. Nel frattempo, continueremo a insegnare nel Museo dei Diritti Civili. Continueremo ancora a provare a mostrare ai neri e ai bianchi che questi leader credevano nella libertà e che anche noi ci crediamo.
So we will still keep teaching in the Civil Rights Museum. We'll still keep trying to show blacks and whites that these leaders believed in freedom, and so do we.
Le parole e le speranze della Junior hanno trovato realizzazione piena durante l'ultimo anno, in particolare tra il maggio ed il giugno del 2020, quando in ben 10 città del Mississippi sono andate in scena manifestazioni animate dal locale movimento Black Lives Matter. Una in particolare, quella del 6 giugno a Jackson, ha avuto un impatto oltre ogni aspettativa. Più di 4.000 persone hanno marciato in strada nel nome di Floyd e delle altre vittime della brutalità della polizia, risultando in questo modo la più grande protesta dall'estate del 1964, quella della iconografica Freedom Summer. L'organizzazione del corteo è stata curata da 4 studentesse e studenti giovanissimi, e da spiccare è stato il protagonismo e la presenza delle donne che, esattamente come quanto avvenuto nel resto dello Stato, sono risultate essere la spina dorsale dell'intero movimento. A conferma di come il lavoro svolto nei decenni passati stia portando i suoi frutti, grazie ad un rinnovato vigore delle nuove generazioni che si riconoscono nelle lotte attuali seguendo il solco di quelle passate. E come questo avvenga, con il molteplice coinvolgimento delle varie comunità che vivono nel Mississippi, non solo quella African American, e quale esiti porti, lo racconta Bobby Rush, iconografico bluesman di livello internazionale, vincitore di 2 Grammy nella sua pluridecennale carriera, nonché autore del recente libro autobiografico My American Blues Story.
I feel terrible, but then again...
Mi sento terribilmente male a pensarci, ma ancora una volta, ciò che ho sentito, ciò che è successo a George Floyd, Non è nulla di nuovo, è accaduto a molte persone della mia età e del mio tempo e posso raccontarlo. Perché sono in una posizione tale, sia come afroamericano che come cantante di blues, da poter dire che ho avuto un piede sul mio collo per tutta la vita. Mi dispiace di dover ancora ascoltare in giro di situazioni come quella di Floyd, ma veramente in Mississippi abbiamo avuto un piede sul collo per tanto, tanto tempo. Sapete, ho sofferto per ciò che è successo, ma sono anche contento che la gente bianca, gli asiatici, gli ispanici, chiunque, sia venuto a conoscenza delle sofferenze che abbiamo patito. Possono capirlo perché alla fin fine non soltanto le vite dei neri contano. Ora anche tutte le altre persone contano. Black Lives Matter è arrivato a un punto importante. All'inizio, quando hanno cominciato a parlarne, sembrava una cosa piccola, un pensiero furtivo e non rilevante di cui discutere, ma poi è diventato altro, una sorta di chiamata collettiva. E infatti il movimento Black Lives Matter si è impegnato anche nella campagna per il voto. Sì, hanno compreso che il nostro voto importa più di tutto. Anche a seguito di questo, i giovani del Mississippi e in tutto il paese, di classe rurale o più agiata, figli di famiglie, di operai e impiegati, hanno iniziato a unirsi e a stare assieme e protestare contro le ingiustizie. Penso che quello che è accaduto a George Floyd abbia messo luce su tanti di noi, anche su me stesso e tante altre persone come me. Ci ha fatto realizzare che non siamo da soli in questo mondo. Dobbiamo vivere qui e in accordo con la gente attorno a noi. Sì, lo so che le vite dei neri contano, ma tutte le vite contano e anche l'amore conta. Sapete, deve esserci amore e rispetto tra l'uno e l'altro, tra le persone, perché una cosa è sicura, tutto è mutato, ma molte delle cose che in apparenza si sono modificate, in realtà sono rimaste le stesse. Intendo che nonostante la legge sia cambiata e migliorata nel dire come dobbiamo comportarci l'un con gli altri e sul come vorremmo essere trattati, temo che alcuni lungo il percorso possano deviare dalla strada che abbiamo intrapreso e andare contro le leggi realizzate fino ad ora, modificandole. Ho paura ci sia un cambiamento in questa direzione. Penso che il cambiamento della bandiera di per sé abbia un gran significato, sia per le persone nere che per le persone bianche, in quanto ognuno di noi aveva realizzato che ci fossero molte cose sbagliate all'interno di quella bandiera e cosa rappresentasse per noi come razza nera. Ma io credo che oggi la situazione sia come quella di una moglie e un marito, dove lui è un picchiatore bianco, che impara a non usare violenza contro la moglie. Significa quindi che rimane un bianco aggressivo, che però non picchia più sua moglie. Sicuramente va bene aver cambiato la bandiera, ma penso ci siano tante persone che hanno ancora quel vecchio simbolo negli occhi e che quindi ti trattano come vogliono e percepiscono e usano la bandiera come preferiscono e come gli è più comodo trattarla. Lasciami dire che impatto ha avuto sulla mia vita George Floyd, su di me personalmente. Quando George Floyd è morto, non è stato niente di nuovo, nulla di nuovo sotto il sole. Ciò che hanno fatto neri, bianchi, ispanici, chiunque, per far sì che venisse fatta giustizia per Floyd, ha un senso. Significa che ci sono persone lì fuori, di ogni tipo, che hanno a cuore il prossimo. Quindi spero che lungo la via, noi tutti, come nazione, iniziamo a trattare gli altri come vogliamo essere trattati. Abbiamo colori diversi della pelle, e i neri contano, i bianchi contano, gli ispanici contano, tutti contano, ma dobbiamo anche comprendere come avere amore e rispetto l'un con l'altro, perché è ciò che fa la differenza. Sai, mi dispiace per cosa è successo a Floyd, ne sono addolorato. Sono storie che conosco, che ho vissuto in prima persona. So che dobbiamo continuare a stare attenti nella strada che percorriamo ogni giorno, perché da un momento all'altro può accadere di nuovo. Possiamo essere colpiti e ritrovarci a terra con un piede sul collo. Lo dico da sempre e ti assicuro che è la verità. Io sono Bobby Rush. Vi ringrazio per avermi ascoltato. Dio vi benedica.
And I'm Bobby Rush. And I thank you for listening to me. God bless. Mississippi and I sure had a wonderful time. Been down in Mississippi and I sure had a wonderful time. I got high,
look at that moonshine. You know my friend tell me down on Bill Street, seen everybody I wanted to meet down in Mississippi. Sure had a wonderful time. I got high.